giardino di Albert.
Sono Marco Buttu, ho 47 anni, ho fatto 3 spedizioni di un anno in Antartide. Sono un ingegnere elettronico e lavoro in Italia per l'Istituto Nazionale di Astrofisica.
Apriamo con la splendida colonna sonora di Vangelis per il bellissimo e commovente film Antartica del 1983, che narra la storia realmente accaduta di una spedizione scientifica giapponese costretta ad abbandonare 11 cani da slitta sulla banchisa e mesi dopo di uno dei componenti della missione tornato alla base per seppellirli, ma che ne ritrova vivi ancora 2. Un'evocazione, questa, che può accompagnarci, assieme ad altre come il film di Luc Jacquet, La glace et le ciel, insieme al nostro interlocutore sulle bianche e desolate distese del Polo Sud, così lontane, così inospitali, eppure così affascinanti.
Come ci finisce un ingegnere esperto di software, di osservatori, di radioastronomia al Polo Sud?
Ci finisce un po' per caso, perché ho risposto a una domanda dove cercavano del personale per fare una spedizione in Antartide. Fortunatamente avevo i requisiti, che erano quelli del software, per l'appunto della programmazione, ma anche delle osservazioni astronomiche, e lavorando all'Istituto Nazionale di Astrofisica riempivo tutto il quadro dei requisiti che erano richiesti.
Un ingegnere in software che si occupa di radiotelescopi, di che cosa si occupa esattamente?
Si occupa di far comunicare gli astronomi con dei macchinari sostanzialmente, quindi progetta il software che da una parte si interfaccia agli astronomi che hanno delle richieste come l'antenna deve spostarsi qua, ha dei comandi che spostano effettivamente l'antenna e fanno quello che poi l'essere umano desidera fare.
Cosa c'entra la radioastronomia con il continente antartico?
La radioastronomia col continente antartico c'entra tantissimo, perché in Antartide, ad esempio dove sto io a Concordia, c'è una notte lunga più di 100 giorni, per 100 giorni non si vede il sole, quindi possiamo fare delle osservazioni astronomiche che non possono essere fatte in altre parti nella Terra se non nello spazio. E poi anche perché i telescopi in realtà nel mondo sono legati in una rete, risoluzione più grande, per cui è importante averne anche al Polo Sud per entrare in questa rete radioastronomica e poter osservare degli oggetti che altrimenti un singolo telescopio non sarebbe in grado di osservare con una risoluzione elevata.
È al Polo Sud che c'è una delle stazioni che fa parte della grande rete di radiotelescopi del Event Horizon Telescope, che ha permesso una delle scoperte più straordinarie nella storia dell'astrofisica di questi ultimi anni.
Sì, c'è un radiotelescopio anche al Polo Sud, infatti quando è stata fatta questa scoperta si sono dovuti attendere i dati raccolti al Polo Sud, perché ovviamente essendoci una banda internet limitatissima, quei dati sono stati raccolti in dei dischi rigidi e banalmente riportati poi nel mondo normale dopo 9 mesi, quando la base era raggiungibile tramite gli aerei da parte dei ricercatori. Per cui si è aspettato che questi dati arrivassero fisicamente negli Stati Uniti prima di poter elaborare tutti i dati globali.
Ed è grazie appunto a questa rete di radiotelescopi che siamo riusciti a fotografare per la prima volta il buco nero al centro della nostra galassia.
Sì, esatto. Quando i radiotelescopi, i telescopi in generale, si mettono, diciamo, in collaborazione in rete, allora è come che si abbia un unico grande telescopio con un diametro grandissimo, diciamo così, proprio grazie al fatto che questi telescopi sono distribuiti geograficamente su vari punti della Terra.
Con il suo accento sardo, che richiama una regione, una cultura determinata e fiera, Marco Buttu ci racconta uno degli scopi scientifici delle missioni cui ha partecipato in ben 3 occasioni al Polo Sud, nel 2018, nel 2021 e l'ultima lo scorso anno. La base italo-francese Concordia, nella quale lui e una decina di altri ricercatori hanno trascorso l'inverno del Polo Sud, in cui il sole scompare per quasi 3 mesi e le temperature scendono fino a 70-90 gradi sotto zero, si trova nell'interno del continente, sopra 3.000 metri di ghiaccio e neve, a più di 1.000 chilometri dalla prima località abitata. Con i colleghi russi della base Vostok, questi sono gli esseri umani più isolati al mondo, più degli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Marco Buttu è diventato una star di Instagram con il suo video su come vestirsi a 90 gradi sotto zero, che è stato visualizzato da centinaia di migliaia di visitatori, e il suo profilo è seguito da 160.000 follower. La sua esperienza polare è sfociata in una serie di conferenze in cui questo ingegnere di software per radiotelescopi dell'Istituto Nazionale Italiano di Astrofisica, con esperienza post laurea al Poli di Losanna, ripercorre la sua vita in condizioni estreme di temperatura e assenza di luce solare che dura mesi. Ma come ci si prepara a una missione così estrema e per andarci a fare cosa esattamente?
La preparazione inizialmente riguarda tutti gli aspetti legati alla sicurezza, quindi ti preparano mostrandoti come è fatta la base, quali sono i protocolli di emergenza in Antartide, e anche durante la prima fase dal punto di vista psicologico, perché la mia spedizione particolare non è una spedizione di qualche settimana ma di un anno, e di quest'anno 9 mesi in completo isolamento senza la possibilità di essere raggiunti, per cui l'aspetto forse più importante dal mio punto di vista è quello psicologico. E poi c'è una parte nella quale ovviamente ti preparano a seguire gli esperimenti, a conoscere la strumentazione e a risolvere i problemi, perché nessuno può venire poi in aiuto nel caso in cui ci siano dei malfunzionamenti delle apparecchiature. Nell'entroterra dell'Antartide si possono fare delle ricerche che non possono essere fatte in nessun altro posto al mondo. Diciamo, una è la glaciologia. La glaciologia ci consente di studiare il clima del passato attraverso i carotaggi, quindi la perforazione del ghiaccio. E il ghiaccio più antico al mondo si trova in Antartide, è un ghiaccio che è iniziato a formarsi 34 milioni di anni fa. Tramite i carotaggi si può scoprire come la composizione atmosferica del passato, anche dell'ultimo milione di anni o anche più.
Ma perché da questo si possono ricavare dei dati sul clima del passato?
Perché all'interno del ghiaccio ci sono delle bollicine d'aria incapsulate all'interno del ghiaccio, e ovviamente più si va in profondità più queste bollicine risalgono a un passato lontano, quindi scendendo ad esempio a 3 km di profondità si riesce a recuperare questo ghiaccio con delle bollicine di 800.000 anni fa. Oppure nell'ultimo carotaggio che si è concluso a gennaio di quest'anno, probabilmente si riuscirà a recuperare queste bollicine che risalgono anche 1,5 milioni di anni fa.
E quindi, Marco Buttu, cosa emerge da questi carotaggi e che cosa ci dicono del nostro clima?
Allora, il risultato di questo progetto, che si chiamava EPICA, è stato visto che la temperatura ha sempre seguito negli ultimi 800.000 anni l'andamento dei gas serra, e soprattutto si è visto che negli ultimi 800.000 anni non c'è mai stata una percentuale dei gas serra così alta come quella che c'è oggi.
Stazione Concordia, che si trova nell'entroterra, lontanissima dalle coste del continente antartico, non si occupa solo di fare carotaggio e di osservazione astronomica con i radiotelescopi, ma si occupa anche di altri aspetti scientifici interessanti. Quali sono in particolare?
Quello che incuriosisce normalmente più il pubblico è quello della biologia umana. Anche questo è uno dei campi di ricerca che è difficile fare altrove, se non nello spazio. Perché? Perché Concordia sulla Terra è ciò che somiglia di più a una base su un altro pianeta, per cui l'Agenzia Spaziale Europea studia la fisiologia e anche la psicologia umana per capire come si adatta a un ambiente di questo tipo. Per cui noi ci sottoponiamo a delle analisi volontarie da parte dell'Agenzia Spaziale Europea proprio per capire come ci adattiamo a una condizione di stress dovuta all'isolamento così prolungato e a un ambiente ostile come non c'è nessun altro posto al mondo. ovviamente l'umore cambia a seconda del fatto che ci sia il sole o non ci sia il sole, ma un altro cambiamento evidente subito dai primi giorni senza dover fare alcune analisi è quello legato al sonno, sia per via dei ritmi circadiani alterati, cioè del fatto che magari c'è sempre luce oppure c'è sempre buio, ma anche per via del fatto che c'è una forte carenza di ossigeno, e questo è un altro aspetto particolare di Concordia, per cui durante la notte si va in apnea del sonno e il sonno è disturbato non solo da questi ritmi circadiani alterati, ma anche per il fatto che c'è poco ossigeno e si va in apnea mediamente una volta al minuto, per cui le fasi del sonno anche sono alterate, diciamo che anche nei sogni, anche durante il sonno, diverso rispetto a quello della vita normale.
Perché c'è una diminuzione di ossigeno respirabile, anche se si sta all'interno comunque di ambienti protetti, però è chiaro che all'esterno le condizioni sono estreme, l'abbiamo detto, fino a 80 gradi sotto zero, ma perché questa zona del mondo è così invivibile per degli esseri umani al punto di avere anche carenze di ossigeno?
C'è carenza di ossigeno perché ci troviamo in alta quota, siamo a 3.233 metri, dei quali più di 3.000 metri sono proprio di ghiaccio, quindi stiamo sopra uno strato spesso di ghiaccio. Ma questi 3.200 metri sono percepiti in realtà come un'altezza superiore, come 3.800 metri all'equatore, diciamo, per via della temperatura bassa e anche della conformazione della Terra. Quindi noi ci troviamo a 3.200 metri, ma con una pressione atmosferica pari a quella che si ha a 3.800 metri alle normali latitudini.
Perché si paragona la vita che conducete all'interno di questa stazione, soprattutto durante l'inverno, quindi quando non c'è luce solare, siete completamente isolati dal resto del mondo senza nessuna possibilità di ricevere soccorsi? Ecco, un'esperienza come questa viene paragonata a quella di un viaggio nello spazio, addirittura paragonata a una possibile missione verso Marte?
Ah, per tutte queste cose che hai detto, ma anche per il fatto che siamo un piccolo team, perché se fossimo state 3.000 persone non ci sarebbero state più le condizioni di una missione interplanetaria, diciamo, perché quando andremo a fare una missione su Marte non saremo sicuramente in 3.000, ma saranno pochi astronauti. Per cui a Concordia si replicano tutte queste condizioni che troveremo poi in una futura missione interplanetaria. Un piccolo gruppo di persone isolato dal resto del mondo, irraggiungibile, in assenza di vita, diciamo, attorno a loro e in condizioni ambientali ostili.
Ed è per questo che l'Agenzia Spaziale Europea monitora il vostro stato fisiologico, psicologico e segue quindi questi gruppi di ricercatori che si alternano a Concordia.
Esatto, veniamo monitorati per tutte queste ragioni. In particolare sono interessati a sapere come il sistema immunitario reagisce in assenza di stimoli, perché come detto non ci sono né virus né batteri, o come i rapporti interpersonali cambiano in un contesto di stress lavorativo, ma stress anche per il fatto che non c'è privacy, siamo isolati dal resto del mondo fisicamente, ma sino a qualche anno fa anche per via delle comunicazioni. Quindi tutto questo contesto ovviamente fa sì che non sia replicabile in altre parti del mondo, perché non è una simulazione. Altre volte sono state fatte delle simulazioni per capire come ci si poteva trovare su Marte, ma questa non è una simulazione, per cui è veramente l'unico posto sulla Terra in cui si può realmente capire come ci si adatta a queste condizioni, perché lo stress è reale, non puoi più andare via per 9 mesi, nessuno può raggiungerti in caso di emergenza.
La base scientifica italo-francese al Polo Sud come avamposto spaziale, come una reale simulazione della vita a bordo di un'astronave in missione verso Marte. Per questo Marco Butto ha intitolato il suo libro Marte Bianco, un anno nell'Antartide ai confini della vita, per le edizioni LSVR, uscito già qualche anno fa, il racconto di un'esperienza in condizioni estreme e del modo di affrontarla in armonia con la propria mente e il proprio corpo, in cui ci si può anche avvicinare alle stelle.
Il cielo dell'Antartide, che in realtà sarebbe il cielo ovunque, però in Antartide forse per via dell'isolamento dal resto del mondo mostra che c'è vita ovunque, cioè quando tu osservi il cielo in Antartide ti rendi conto di far parte di un tutto, di essere un minuscolo qualcosa in mezzo al tutto e percepisci realmente la vita nelle stelle che in un contesto normale, di vita normale, quando siamo molto distratti magari non apprezziamo, guardiamo le stelle senza renderci conto effettivamente di quali sono le distanze e del fatto che che facciamo parte di tutto questo. Forse anche per questo che le persone poi si isolano magari in grotte per riflettere, perché è più semplice, non per il fatto che lo si possa fare solo là, ma per il fatto che nella vita normale siamo distratti e quindi è più difficile cogliere questi aspetti e sentirsi parte di un tutto.
Poi un'altra manifestazione straordinaria della bellezza del cielo del Polo Sud, così anche come al Polo Nord, sono le aurore polari.
Esatto, per 100 giorni ho detto che non vediamo il sole, ma in realtà il sole mostra la sua presenza grazie alle aurore, perché come sapete le aurore sono dovute alle tempeste solari, per cui anche se non abbiamo il sole, là in Antartide sentiamo la presenza molto forte proprio grazie alle aurore.
Come avviene la vita quotidiana in una stazione di ricercatori abitata da una dozzina di persone dispersa in mezzo ai ghiacci del Polo Sud, in cui si va per lavorare, per fare ricerca? Ecco, la giornata come si svolgeva, come si svolge?
Allora, la vita a Concordia forse è l'aspetto più bello della spedizione, perché siamo questo piccolo gruppo di persone in questa bolla e ci sentiamo realmente al di fuori del mondo. Abbiamo le nostre abitudini, abbiamo una lingua che noi chiamiamo il concordiano, che è un misto tra il francese, l'italiano, l'inglese, che di anno in anno è differente, perché diciamo facciamo un mix del modo di parlare di queste 13 persone, che per l'appunto è diverso da spedizione a spedizione perché cambiano le persone. La routine lavorativa dipende tantissimo dalla stagione, quindi in estate quando ci sono tante persone perché la base è raggiungibile i ritmi sono frenetici, mentre d'inverno i ritmi sono molto più tranquilli, si sveglia al mattino, si esce fuori per lavorare anche se ci sono meno 80 gradi centigradi, ma soprattutto ci si ritrova sempre al pranzo e alle cene, perché sono i momenti di convivialità in cui parliamo dei problemi che possiamo avere o comunque ci facciamo compagnia e alla fine diventiamo una grande famiglia con tutti i pro e contro di una famiglia, quindi ci sono anche momenti di tensione e momenti belli.
Come si esce da Concordia, che sono due cilindri praticamente collegati da un tunnel di passaggio? Quando si esce a lavorare durante la notte dell'Antartide a 80 gradi sotto zero, come ci si prepara?
Innanzitutto dico che uscire dalla base è come passare da un mondo a un altro mondo. Tu ti ritrovi all'uscita della base e al centro di un tunnel che collega le due torri, ti ritrovi sotto la luce di un neon a mezzogiorno magari, e apri la porta e ti ritrovi sotto le stelle al buio a mezzogiorno. Già questo qua di per sé ti fa percepire di stare in un altro posto. Come ti vesti? Ovviamente non devi lasciare alcuna parte del corpo scoperta, quindi hai diverse paia di calze, hai diversi indumenti sotto la tuta, hai un copricapo, sotto il copricapo hai diverse cuffiette, hai, io uso nei momenti più freddi, tre paia di guanti, di cui una normale, poi due mofole, cioè quelle che hanno lo spazio solamente per quattro dita assieme e il pollice. Uscendo in queste condizioni, quindi vestito come fossi il personaggio di un cartone animato, in questo ambiente esterno dove ci sono meno 80 gradi e le stelle a mezzogiorno, ti ritrovi all'interno di un film di fantascienza. Non saprei come descriverlo in modo differente.
Perché Marco Butto ha sentito l'esigenza di pubblicare sulla sua pagina Instagram un video nel quale esce a 65 gradi sotto zero in maglietta e infradito?
Ah, questo è il video più banale che ho fatto, però l'ho fatto perché il giorno prima avevo un collegamento in diretta con la televisione italiana e, come faccio sempre quando devo uscire per una decina di secondi, non è che mi cambio, esco così come sono abbigliato all'interno della base, quindi in magliettina, maniche corte e infradito. E quel giorno, mentre passavo di fronte alla porta di uscita, ho pensato di mostrare i container del cibo che teniamo all'esterno e l'ho fatto, sono uscito in questo modo. La giornalista, quando sono tornato all'interno, mi ha guardato stupita con gli occhi sgranati, mi ha detto: ma quanto tempo puoi stare all'esterno in queste condizioni? Quindi l'indomani, mentre ripassavo di fronte all'uscita, ho pensato: ma posso rispondere a questa domanda anche alle persone che mi seguono nei social? Così ho fatto il video, che per me era così banale che addirittura pensavo di non pubblicarlo. Poi ho detto: ok, ormai l'ho fatto, ho speso questa mezz'ora per fare l'editing e lo pubblico. Sono andato a mangiare assieme agli altri dopo averlo pubblicato. Quando sono tornato ho visto che ha già 1 milione di visualizzazioni, quindi mi sono stupito tantissimo.
Quanto può resistere una persona normale all'esterno a 65-70 gradi sotto zero in maglietta e infradito?
Direi minuti, adesso non so dirti se 2 minuti o 3 minuti, ma stiamo parlando di minuti.
Dopodiché cosa succede?
Succede la prima cosa è si congelano letteralmente i piedi, si congelano gli stinchi, quindi forse non riesci più a camminare. E poi le dita delle mani, subito dopo il naso, dopo 2 minuti, questo lo so per certo perché l'ho fatto diverse volte, il naso si congela completamente dopo 2 minuti, diventa bianco. E quindi fatichi anche a camminare, fatichi anche a parlare. Dopo 2 minuti i muscoli del viso sono congelati e quindi non posso più nemmeno chiacchierare con le persone che mi seguono facendo un video, devo tornare al caldo. E poi si rischia ovviamente la pelle se si sta di più.
Cosa si rischia a vivere per mesi all'interno di una base di ricerca al Polo Sud, distanti da qualsiasi forma di comunicazione, di possibilità di soccorso, con temperature estreme che appunto possono raggiungere addirittura i 90 gradi sotto zero? Cosa si rischia in concreto?
Ti direi che in realtà si rischia poco perché siamo preparati, quindi abbiamo dell'abbiamento adatto a quelle condizioni, quello adatto per i meno 100 gradi centigradi, e ognuno di noi è preparato per vivere in quelle condizioni. Ciò che si rischia di più ovviamente sono possibili fasi di depressione, tutto ciò che riguarda l'aspetto psicologico della spedizione, questo è il rischio più grosso.
In caso di un malfunzionamento, di perdita di approvvigionamento energetico, non avete nessuna possibilità di soccorso, quindi in casi come questi come vi regolate?
Abbiamo ovviamente un piano di emergenza, altrimenti moriremo in caso di un blackout, quindi abbiamo dei container adibiti a moduli abitativi all'esterno della base, lontani qualche centinaio di metri dalla base, dove abbiamo dei generatori, quindi in caso in cui la base ad esempio andasse a fuoco, che è uno dei rischi più grossi che abbiamo, potremmo andare in quegli altri container, avviare i generatori e trascorrere là il resto dell'inverno, sinché poi dopo 9 mesi non arriva l'aereo e termina l'isolamento. E ciò che succede quando arriva l'aereo, la cosa che inizia a emozionarti è sentire un rumore all'esterno della base, perché per 9 mesi ovviamente siamo stati nel silenzio più assoluto, e sentire il rumore dei motori dell'aereo è qualcosa che, ricordo la mia prima spedizione, ha emozionato tutti, non soltanto me. Quando arriva l'aereo tu vedi finalmente 16 facce nuove e senti nuovamente dei profumi differenti, perché per 9 mesi abbiamo sentito solamente i profumi che ci sono all'interno della base e nemmeno i profumi personali, perché utilizziamo dei prodotti specifici per lavarci, quindi uno non ha il suo bagnoschiuma personale. Per cui arrivano anche profumi nuovi delle persone, il profumo dei pomodori, delle arance che abbiamo finito 7 mesi prima, è un risveglio dei sensi di cui magari i primi giorni non riesci nemmeno a rendertene conto. Poi pian piano capisci che non sei più isolato e arriva il giorno in cui devi andare via dopo qualche settimana, e quello è un altro momento veramente emozionante in cui scappano le lacrime, quando ti rendi conto che domani probabilmente puoi partire. Dico probabilmente perché dipende poi sempre dalle condizioni meteo nella costa. Sino all'ultimo momento, sino a 2 ore prima, non sai ancora se puoi partire oppure no.
Quando si torna in mezzo agli altri esseri umani, si torna alla civiltà dalla quale si è partiti, che cosa sono i pensieri che ci si porta dietro?
Qualcosa che va a fasi, direi. La prima fase è quella dell'arrivo in Nuova Zelanda, in cui ti ritrovi veramente spaesato, perché passi da questo mondo completamente bianco, senza montagne, quello dell'altopiano, alla Nuova Zelanda dove è primavera in quel periodo, e quindi senti nuovamente il profumo dell'erba, vedi finalmente i bambini che non hai visto da 9 mesi, gli anziani che non hai visto da 9 mesi, e quello che senti in quel momento è un po' un disorientamento. E poi direi che in tutto il periodo successivo alla spedizione personalmente mi trovo un po' spaesato dai ritmi che abbiamo qua, dalla routine lavorativa, e non tanto dalla temperatura ad esempio come tutti pensano, ma proprio dal modo in cui viviamo adesso, dove sembriamo degli automi che facciamo le cose quasi senza ragionare. Abbiamo una routine così veloce che non ci lascia il tempo da dedicare a noi stessi e il tempo per riflettere, magari come si faceva prima quando si viveva in modo più tranquillo. E tutto questo è quello che infatti mi manca dell'Antartide, quando mi chiedono ma cosa ti manca dell'Antartide, è questo, è la gestione del mio tempo e il fatto che ho momenti per riflettere, momenti che posso dedicare a me stesso, magari con la pratica dello yoga o con una semplice lettura, ad esempio.
E che cosa ha rappresentato la pratica dello yoga nel vivere in condizioni così estreme per Marco Buttu?
Lo yoga per me è una filosofia di vita a prescindere dall'Antartide, è qualcosa che mi fa vivere, stare sereno qua e poi in Antartide a maggior ragione, perché non solo posso adottare questa strategia, chiamiamola così, per me stesso, ma anche perché mi consente di far vivere meglio gli altri, perché ogni anno in Antartide faccio anche l'insegnante di yoga, quindi anche gli altri possono beneficiare di questa pratica.
In conclusione, Marco Buttu, se dovesse invogliare un ragazzo o una ragazza a intraprendere una formazione di ricerca che possa portarli un giorno a vivere un'esperienza di una missione in una base del continente antartico al Polo Sud, che cosa direbbe?
Direi che se per un ragazzo la scienza è veramente una passione, se intraprendono questa carriera proprio seguendo la passione, ma non magari i propri genitori che vorrebbero che fosse ingegnere o fisico o chissà che, la vita li porterà sicuramente dove loro poi devono stare, che sia in Antartide o da qualsiasi altra parte, si troveranno a fare un lavoro che per loro è una passione. Questo vale a prescindere dal fatto che si segua un percorso scientifico o qualsiasi altro percorso. Se si fa una scelta seguendo ciò che piace realmente, poi si lavora in modo sereno e si ha anche una vita serena, molto più serena di chi magari fa un lavoro per il quale non è appassionato ma guadagna molto di più e non ha magari nemmeno il tempo per spendere i soldi che ha guadagnato.
Per un ragazzo e per una ragazza?
Per una ragazza è esattamente identico.
La prossima missione in Antartide è prevista quando?
Non è prevista, se ci sarà l'opportunità di tornarci ci tornerò.
In attesa di una nuova e probabile missione alla base Concordia nell'altipiano di ghiaccio dell'Antartide, Marco Buttu, ingegnere di software per radiotelescopi dell'Istituto Nazionale Italiano di Astrofisica e divulgatore, continua i suoi incontri pubblici in cui racconta, con semplicità e immediatezza tipica della sua cultura sarda e della sua passione per lo yoga, come si esce in infradito e maglietta a 90 gradi sotto zero al Polo Sud, come si impara a viverci senza sole per 3 mesi e a guardare le stelle, sentendosi parte di un tutto. Grazie a Davide Perucconi per la collaborazione tecnica nella realizzazione di questa puntata del Giardino di Albert, e un saluto da Nicola Colotti.